Leggere insieme dalla prima lettera di Paolo, Silvano e Timoteo ai Tessalonicesi al capitolo 5. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 11 leggeremo questa mattina. Così dice la parola di Dio. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta. E non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno, e noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi, che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio, infatti, non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi, affinché, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Fin qui la parola del Signore, possa Dio veramente benedirla ai nostri cuori. Abbiamo visto che il tema portante di questa parte dell'Epistola, cioè in particolar modo dal versetto 13 del capitolo 4 fino al versetto 11 del capitolo 5, è la consolazione che i cristiani possono avere e che hanno il privilegio di avere anche al cospetto della grande sofferenza che è procurata dalla morte e dalla paura che la morte può incutere. Abbiamo visto che i cristiani possono trovare consolazione anche quando vedono morire i loro cari o quando vedono che la morte si avvicina a loro e possono dare consolazione ad altri. Anzi, proprio considerando, come abbiamo visto nelle predicazioni passate, che Gesù Cristo è risuscitato e considerando la promessa del suo ritorno, noi abbiamo una grande consolazione. Gesù Cristo ha vinto la morte, Gesù Cristo è risuscitato, Gesù Cristo ritornerà. Non ci lascerà, non lascerà che i corpi dei nostri cari defunti rimangano per sempre nella corruzione, nella tomba. Egli è risuscitato, egli ritornerà e nel ritornare risusciterà quelli che si sono addormentati nella fede e trasformerà i nostri corpi mortali. Questa è una beata speranza ed è una straordinaria fonte di energia e di conforto spirituale straordinari. Mi fa tornare alla mia infanzia nella fede. Ero un giovane credente e non ricordo per quale ragione, molte volte noi siamo tristi e non sappiamo neanche perché, ma ricordo una cosa, che mi trovavo in una stazione della metropolitana di Napoli. E Non so il mio cuore per quale ragione fosse aggravato da tristezza, forse ero turbato, forse ero arrabbiato, non so neanche io dove il peccato ci può portare, ma a un certo punto, venisse da qualche parte che non riuscivo a identificare, perché sapete, le stazioni della metropolitana sono una specie di caverna, quindi i suoni si rimbombano e non sono riuscito a identificare, come ho sentito qualcuno che fischiettava proprio questo inno che parla del ritorno di Cristo. E mentre lo ascoltavo, mentre cercavo di capire da dove venisse e non riuscivo a capire chi lo faceva, nel silenzio, ho smesso di pensare ai miei guai e ho cominciato a ricordarmi che Cristo ritornerà. E alla luce del ritorno di Cristo, qualunque pensiero e qualunque preoccupazione terrena sono destinati a scomparire, e se ne andarono via come la rugiada non appena sorge il sole. La verità del ritorno di Cristo è fonte di grande consolazione per i cristiani. Non dovremmo mai smettere di pensarlo quando la nostra vita è colpita da calamità, ma anche quando nella normalità noi ci accingiamo a vivere la vita quotidiana. Però il contenuto dei versi che ho appena letto non ha solo lo scopo di darci consolazione. Qui si fa appello alla memoria di questi credenti, e in particolar modo vengono i credenti di Tessalonica, ma anche noi veniamo istruiti riguardo alla nostra condizione, riguardo al nostro stato. E questi versetti ci mostrano il modo in cui i veri cristiani vivono nell'attesa del ritorno di Cristo. Ora, questo non è un insegnamento nuovo inventato da Paolo, Silvano, Timoteo, di queste cose ne ha parlato tanto il Signore Gesù. Se leggiamo i Vangeli, vediamo che tante volte il Signore Gesù Cristo in molte occasioni parlò del modo in cui i cristiani devono vivere nell'attesa del suo ritorno, o nel modo in cui i cristiani tra la sua ascesa al cielo e il suo ritorno vivono o vivranno, di quello che succederà. Vi invito, non ho il tempo di farlo io personalmente, ma vi invito per esempio a vedere la fine del capitolo 21 del Vangelo di Matteo, dove il Signore parla della parabola dei due figli, facendoci comprendere che qualcosa riguardo al rigetto che Israele avrebbe avuto del Signore Gesù, del Messia, e dell'entrata nella grazia e nel favore di Dio delle popolazioni pagane. Il figlio che all'inizio aveva detto non voglio ubbidire al padre, ma che poi sarebbe andato, la parabola dei cattivi vignaioli, e poi ancora al capitolo 22 la parabola delle nozze, al capitolo 24 e in particolar modo dal versetto 36 in poi, sempre del Vangelo di Matteo, dove il Signore parla del servo prudente e fedele che in attesa del ritorno del suo Signore serve la causa del suo Signore e si preoccupa del bene di quelli della casa del suo Signore. La parabola dei talenti, in cui molto chiaramente Gesù paragona se stesso a un uomo ricco che ha dato dei doni e poi si è assentato per un periodo di tempo, e che quando ritornerà chiederà conto dei doni ricevuti, e che chi non li avrà utilizzati per la gloria di Dio sarà tremendamente punito e scacciato dalla sua presenza. Quindi Gesù parla moltissimo, ha parlato moltissimo di questo tempo, del tempo in cui noi viviamo e del modo in cui i cristiani vivono in questa fase della storia della redenzione, che viene chiamata gli ultimi termini dei tempi, l'ultima ora, l'ultimo giorno, la fine dell'età presente, quel periodo che intercorre prima della fine, della conclusione dell'età presente. E quindi noi questo l'insegnamento che troviamo qui in Prima Tessalonicesi è davvero molto rilevante. In particolar modo Paolo, l'Apostolo Paolo, ne parla in modo ancora più diffuso nell'ultima delle epistole che ha scritto. Seconda Timoteo, dal capitolo 3 fino al capitolo 4, i primi 5 versetti, Paolo parla di come sarebbero stati gli uomini, le persone che vivono negli ultimi tempi, di quale sarebbe stato il clima religioso degli uomini degli ultimi tempi, di quello che sarebbero state i rimedi e i modi in cui i cristiani che vivono in quel clima avrebbero dovuto mantenere. Quindi vorrei che comprendeste che quello che stiamo dicendo qui, che dirò questa mattina, non è un insegnamento che troviamo qua o là nel Nuovo Testamento. È un tema importantissimo, è qualcosa di fondamentale, è proprio la direzione del Signore Gesù, degli Apostoli, del Nuovo Testamento riguardo al modo in cui noi viviamo, al tempo in cui noi viviamo. Quindi questa è una di quelle cose che l'Apostolo Paolo considera davvero importanti. Non vogliamo che siate nell'ignoranza, noi non vogliamo che ignoriate, vogliamo che siate consapevoli riguardo a quello che vi aspetta, a quello che succederà, a quello che deve venire. Quindi che cosa ci insegna questo passo riguardo a come vivere nell'attesa del ritorno di Cristo? Come vivere nell'attesa dell'incontro con il Signore? Perché questo è un dato certo. Noi non sappiamo quando Gesù ritornerà, sappiamo che però noi incontreremo Dio. Lo incontreremo. Sia che lo incontriamo personalmente a causa della nostra morte personale, sia che il Signore ritornerà, ci sarà un momento in cui tutto quello che è intorno a noi sarà trasformato, cambierà. Le cose come le abbiamo conosciute non saranno più uguali. Il Signore si renderà visibile e glorioso, i segreti dei cuori saranno nascosti, non ci saranno più ipocriti, non ci saranno più malvagi, ogni cosa sarà messa in ordine. È una questione di tempo, ma è qualcosa di certo. Cosa dobbiamo fare quindi? Come dobbiamo vivere? Questo è in fondo il messaggio cristiano. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna, e questo dono di Cristo ha procurato la salvezza a coloro che credono. E cosa devono fare? Come devono vivere coloro che hanno creduto in Cristo? Come vivono? Come vivranno? Questo riguarda ciascuno di noi. Beh, questo passo che abbiamo letto credo che ci consoli in tre modi diversi. Il primo ci consola facendoci sapere qualcosa di molto triste, che ci saranno tante persone che quando Gesù ritornerà saranno del tutto impreparate. Quando Gesù ritornerà, ci saranno molte persone che saranno del tutto impreparate. Il giudizio arriverà e coglierà di sorpresa moltissime persone. Voi mi perdonate, io non voglio fare polemica, ma quando Gesù ritornerà, io credo che la Scrittura ci insegni che non ci sarà una seconda possibilità. Non ci sarà la possibilità per alcuni che rimangono nella grande tribolazione di ravvedersi o cose di questo genere. No, quella sarà la chiusura. Sarà come quando Dio ai tempi di Noè chiuse la porta dell'arca e chi era dentro era dentro, chi era fuori era fuori. E l'acqua cadde, fece salire l'arca. La benedizione di Dio portò la comunità dei redenti in alto, mentre la comunità degli increduli perì per sempre. Molti in quel giorno non saranno affatto preparati e la scrittura dice proprio così: voi stessi sapete che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Chi sono queste persone che non scamperanno? Sono quelli che non conoscono la verità del ritorno di Cristo, coloro che non fanno caso o che volontariamente ignorano la promessa del ritorno di Cristo, sono coloro che, come dice l'Apostolo Pietro nella seconda epistola, dimenticano volontariamente e che dicono: vabbè, le cose sono sempre andate in questo modo, così come è stato nel passato, così continuerà sempre ad essere. Non è così. Il Signore ritornerà e quando Cristo verrà tutti costoro saranno sbaragliati, dovranno ritirarsi con grande confusione della loro faccia, ne avranno un grande danno e una grande perdita. Lo stesso Gesù che disse: venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, e io vi darò riposo. Lo stesso Gesù che ha detto: io non caccerò nessuno di coloro che vengono a me. Lo stesso Gesù che è stato tenero con Maria Maddalena, lo stesso Gesù che ha guarito e ha dato la vista ai ciechi, che ha benedetto i piccoli fanciulli, lo stesso Gesù, quando ritornerà, è scritto nel libro dell'Apocalisse, sarà la causa del terrore di gente che griderà ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Apocalisse 6:16, perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può resistere? Comprendete come è qualcosa di estremamente serio, l'ira dell'agnello. Quale contrasto in queste parole? La stessa persona che è stata presentata da Giovanni il Battista, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, adesso, nel giorno in cui ritornerà, è scritto che persone grideranno: nascondeteci dall'ira dell'agnello. E qui in Prima Tessalonicesi Gesù viene paragonato, il ritorno di Gesù viene paragonato alla venuta del ladro nella notte. Ora ovviamente questo sottolinea l'imprevedibilità di questo evento, congiunta al danno che ne riceve chi ne è colto di sorpresa. Quando viene un ladro di notte e entra in casa vostra, non viene per lasciarvi qualcosa o per semplicemente guardare qualcosa, viene per togliervi qualcosa, per derubarvi. E il ritorno di Gesù non può essere previsto. Io non riesco a capire come sia possibile che esistano persone che ancora danno credito a innumerevoli falsi profeti che nel corso della storia hanno previsto la data del ritorno di Cristo. C'è soltanto provarci una sola volta sarebbe dichiarare la propria follia e la propria estraneità alla grazia di Dio, ma ci sono sempre state persone, fin dai tempi antichi, per non parlare di quello che è accaduto nel XIX secolo, dopo una quantità di millenaristi e profeti hanno stabilito una certa data in cui Cristo sarebbe ritornato. Non riesco a capire come uno possa leggere la Bibbia e dare credito ancora ai testimoni di Geova, che ci hanno provato più volte di stabilire la data del Signore, fino a quando l'ultima volta hanno detto no, verrà nel 1914, e poi il 1914 è venuto, se n'è andato, Cristo non è tornato, e hanno dovuto fare una piccola revisione. È venuto, ma non l'ha visto nessuno. È come quello che dice: conosci l'uomo invisibile? E qualcuno dice: sì, di vista. Non è possibile. Cristo è venuto in modo invisibile. No, Cristo quando torna tutti lo vedranno. Recentemente c'è stato un americano che ha provocato distruzioni nella Chiesa, pubblicizzando e facendo conoscere questa idea della Chiesa in famiglia: abbandonate le chiese, non andate più nelle chiese, la sposa di Cristo ha divorziato dalla sua sposa, così dice, e riunitevi in casa, pregate per conto vostro. E questa stessa persona ha previsto, non ci si chiama, per chiunque non lo sapesse, Harold Camping, ha previsto non una, non due, ma forse tre o quattro volte il ritorno del Signore un certo giorno, una certa data. Ovviamente non si è mai verificato. Non è forse questa la prova certa che questi sono dei ciarlatani e delle persone che non hanno niente a che vedere con Cristo? Nessuno lo sa. Quando ritornerà? Gesù stesso ha detto: perfino il Figlio non lo sa, non limitando la sua onniscienza, ma dichiarando che nel suo ministero e nella sua persona sulla terra egli aveva rinunciato a questa conoscenza. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte, coglierà di sorpresa. Ora a qualcuno sembrerebbe strano che Gesù si paragoni al ladro. In un'altra occasione Gesù ha parlato del ladro, in Giovanni 10:10, dove dice: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, ma io sono venuto affinché le mie pecore abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Gesù non è il ladro, è colui che dona la vita, ma non per tutti, non per tutti. Per le sue pecore è il buon pastore ed egli dona la sua vita. Per gli altri è il ladro che viene di notte per togliere quel poco che pensano di avere. Questa mattina dovete pensare profondamente a qual è la vostra condizione dinanzi a Dio. E c'è un altro aspetto che ci fa comprendere qualcosa di queste persone che saranno impreparate. Dice che quando diranno pace e sicurezza, quando diranno, al versetto 3, quando diranno pace, quando diranno sicurezza. E probabilmente questo significa che non solo l'aspirazione degli uomini, tutti desiderano la pace, tutti desiderano la sicurezza, non è vero? Ma probabilmente questo è un riferimento all'orgoglio degli uomini che pensano di poter ottenere pace e sicurezza in virtù dei loro sforzi personali, che possono avere la pace e la sicurezza mediante l'esercizio delle facoltà naturali. Ora, Dio è stato così generoso con gli uomini, ci ha dato l'intelligenza, ci ha dato la capacità di elaborare nuove tecnologie. Le nuove tecnologie ci liberano da tanta fatica. La scienza, che è un dono di Dio, ci libera dalla sofferenza di tante malattie. Pensate semplicemente a cosa significava fare un'amputazione 200 anni fa e cosa significa, come si fa adesso. Le persone, la medicina era brutale fino a poco tempo fa. Oggi noi conosciamo che, grazie a Dio, abbiamo una grande comprensione di come il corpo funziona e certe sofferenze possono essere evitate. Ma questo produce in molti l'illusione che la pace e la sicurezza possono essere ottenuti a prescindere da Dio, dalla sua benedizione. Quando diranno pace e sicurezza, allora, quando si sentiranno al sicuro, allora Dio li raggiungerà. Questo è il messaggio, tremendo, ma è questo: falsa sicurezza. non c'è nulla che insulti maggiormente Dio della falsa sicurezza. Nel libro del Deuteronomio Dio supplica il suo popolo. È davvero qualcosa di commovente pensare che il nostro grande Dio debba dire queste parole al suo popolo. Deuteronomio 8:17: guardati dunque dal dire in cuor tuo la mia forza, la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordati del Signore tuo Dio, perché Egli ti dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. L'umiltà dinanzi a Dio: se hai ottenuto un risultato, lo devi alla sua benedizione. Se oggi hai un po' di prosperità, ricordati che la pace e la sicurezza non sono il frutto dei tuoi sforzi, ma è il dono di Dio. Quando diranno pace e sicurezza, una improvvisa rovina cadrà loro addosso e non potranno scampare. E sarà come le doglie del parto: non si può prevedere con esattezza quando verranno le doglie. Chiunque di voi ha avuto dei figli, siano esse donne o mariti che hanno vissuto in qualche modo accanto alle loro mogli, sanno che a un certo punto, a volte prima, a volte dopo, da un momento all'altro tutto cambia, da un momento all'altro tutto può cambiare. Ricordo che le doglie per il parto di mio figlio Giovanni sono cominciate mentre eravamo a visitare una famiglia, una coppia di credenti anziani. Eravamo usciti normalmente, io e mia moglie, come si faceva normalmente. Poi a un certo punto mia moglie ha cominciato a sentirsi un po' strana, ed era quello l'inizio. Erano 3 settimane prima del tempo dovuto. Ricordo che una volta mi trovavo in Michigan a casa di una famiglia di amici, e il bambino doveva nascere dopo un mese. Siamo andati a fare una passeggiata sulla spiaggia del lago Michigan. La notte il bambino è nato. È qualcosa di imprevedibile. Questo è il senso. Questo è il senso. Gesù ritornerà e nel giro di un istante tutto cambierà. Ecco perché molti saranno impreparati e sarà la loro rovina. Primo punto, andiamo avanti. Cosa dice però il resto di questo passo? C'è una bellissima parola: ma voi. Quando noi vediamo questo ma, in molti posti nella Bibbia ci dobbiamo fermare, perché è un cambiamento di scenario, è un voltare pagina. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce, figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono dormono di notte, quelli che si ubriacano lo fanno di notte, ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Quello che voglio farvi notare è che qui non abbiamo principalmente dei comandamenti o delle esortazioni. Notatelo. Noi qui abbiamo delle affermazioni. I versi che vanno dal 4 all'8 principalmente riguardano la affermazione di uno stato, di una condizione nella quale si trovavano questi credenti. È una grande differenza, c'è una differenza, come si dice, tra il giorno e la notte. Voglio farvelo notare: voi fratelli, voi non siete nelle tenebre. Vedete che qui c'è un indicativo. Non dice voi non siate, voi non dovreste essere, voi sforzatevi di. No, qui c'è un'affermazione. Se siete fratelli, se avete ricevuto Cristo, se avete la fede in Cristo, se credete, voi non siete più nelle tenebre. C'è stato un cambiamento di posizione, c'è stato un trasferimento di condizione, un nuovo status. Non siete più nelle tenebre, voi non siete più nelle tenebre, noi non siamo più in una condizione di oscurità e di ignoranza. Voi tutti che avete creduto, possiamo dire così, voi che siete fratelli, siete tutti figli del giorno e della luce. Voi siete stati rigenerati, voi siete stati fatti nuove creature dal Dio che è luce e siete figli della luce. Non siamo più della notte né delle tenebre, non apparteniamo più a un sistema, a un mondo corrotto, bugiardo, siamo stati strappati via, non apparteniamo più alla morte, non apparteniamo più a quel sistema di cose. Noi siamo del giorno e siamo sobri, avendo rivestito le armi avendo rivestito la corazza della fede, dell'amore, preso per elmo la speranza della salvezza. Cioè siamo stati trasportati e siamo stati equipaggiati per vivere la vita della luce. E questo fatto, proprio il fatto che noi siamo stati trasformati, siamo stati rinnovati, siamo stati rigenerati, noi che abbiamo creduto in Cristo, coloro che hanno creduto in Cristo, ha delle implicazioni. Per questa ragione, proprio perché Dio ha fatto questo, proprio perché voi non siete più tenebre ma siete luce, proprio perché voi non siete più insipidi ma siete il sale, siete la luce, come ha detto Gesù, proprio per questa ragione, allora, quel giorno non vi coglierà di sorpresa. Voi siete persone che vivono nella luce e che vivete in questa prospettiva. Non potete inciampare, non dormite, non dovete dormire, ma voi siete svegli, questo è il punto. Noi non siamo inattivi, cioè chi è un credente non può essere una persona inattiva, impropriamente rilassato, passivo, non curante. Potremmo mai pensare che può esistere un credente che continua a perseverare in una vita di peccato e di ribellione a Dio? Non può esistere. Se sei della luce, tu cammini nella luce. Se sei stato rigenerato, se sei stato rinnovato in virtù di quello che Dio ha fatto, è naturale che tu sia una persona che vigila, che bada a se stesso. Vegliamo e stiamo sobri, dice ancora l'Apostolo, cioè siamo attivi, vigili, attenti, manteniamo la nostra mente libera da cose che ne compromettono il corretto funzionamento. E proprio perché siamo stati rigenerati da Dio, la vita, la condotta dei cristiani è quella di essere coinvolti, ingaggiati in una battaglia. In una battaglia che non può essere persa, perché noi abbiamo le armi giuste. Forse qua ci sono un certo numero di persone che hanno qualche familiarità con i videogiochi, no? La mia generazione è quella che ha cominciato a giocare col computer, quindi diciamo che, siccome non è che sono il più giovane di tutti, penso che ce n'è un certo numero tra di noi che sanno come funziona. Ci sono certi videogiochi in cui arrivi a certi livelli che è impossibile superare, però poi arrivi e ti dà l'arma giusta. E lì a quel punto sbaragli i tuoi nemici. E quello che era impossibile fare prima diventa estremamente facile. Scusatemi per questa illustrazione ludica, ma è così. Vorrei farvi comprendere che qui e si parla di certe armi che abbiamo a nostra disposizione. Prima l'Apostolo Paolo aveva parlato di Satana, aveva parlato del tentatore, e abbiamo visto che Satana è un vero nemico ed è davvero tremenda la sua potenza e può fare veramente del male ai figli di Dio. Ma cosa ci ha dato Dio per contrastare Satana? Ci ha dato la corazza della fede, dell'amore e l'elmo della speranza, della salvezza, che ovviamente noi sappiamo che è una forma abbreviata per parlare della completa armatura di Dio che abbiamo studiato in Efesini 6 dal versetto 10 al versetto 20. Cioè i cristiani sono rigenerati, sono figli della luce, ma sono coinvolti in una battaglia e devono prendere consapevolezza di tutto questo, ma anche del fatto che in questa battaglia hanno delle armi potenti. È una grande consolazione questa. Ricordatevi, il tema è quella della consolazione. Consolatevi del fatto che non siete come quelli che saranno colti di sorpresa. Voi sapete, voi non siete nell'ignoranza. Consolatevi del fatto che Dio vi ha fatto figli della luce. Consolatevi del fatto che Dio vi ha fornito tutto ciò di cui avete bisogno per combattere il buon combattimento della fede. Consolatevi del fatto, e questo è il mio terzo punto ed ultimo, che siete stati scelti da Dio. Questo passo non si conclude con l'affermazione della nostra battaglia, della nostra condotta, ma questo passo che deve consolarci si conclude con queste parole. Dio infatti, versetto 9, rileggetelo, e se non l'avete mai fatto sottolineatelo nella vostra Bibbia, e se non lo volete sottolineare perché avete una riverenza della vostra Bibbia, scrivetelo nel vostro cuore. Dio infatti non ci ha destinati ad ira, ma ci ha destinati, potremmo utilizzare di nuovo questa parola, ad ottenere salvezza. Come? Per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Chi sarà salvato? Chi saranno coloro che andranno col Signore per essere sempre col Signore? Sono quelli che sono fedeli fino alla fine. Gesù ha detto che è necessario che noi siamo perseveranti. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ma chi sono coloro che persevereranno fino alla fine? Chi sono coloro che saranno salvati? Sono quelli che Dio ha destinati ad ottenere salvezza per mezzo del Signore Gesù Cristo. Questa divina predestinazione, questa scelta divina per la salvezza è accompagnata dai mezzi provveduti da Dio affinché questa salvezza si compia. Quali sono gli strumenti? Qual è il modo in cui Dio ha salvato o salverà gli eletti? Bene, prima di tutto il dono del Signore Gesù Cristo. Egli ci ha destinati a salvezza per mezzo del Signore Gesù Cristo. E come sono salvati queste persone che il Padre ha scelti? Mediante la sua morte, il quale è morto per noi. Questo versetto potrebbe essere tradotto: è morto al posto nostro. È morto perché noi non morissimo. È morto prendendo su di sé la nostra condanna, affinché sia che vegliamo, siamo vivi su questa terra, sia che dormiamo, cioè siamo nella tomba, viviamo insieme con Lui. E queste parole, perciò, dice, per concludere, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Non è forse una terribile ironia il fatto che la dottrina della divina predestinazione è una questione che diventa causa di controversie? Cioè, guardate su Facebook, tutti quelli che parlano della divina predestinazione hanno centinaia di commenti. No, non è così, la libera scelta, il libero arbitrio, è Dio, è un robot. Ma la scrittura non ci parla della divina predestinazione degli eletti affinché litighiamo con chi non ci vuole stare a sentire? Lasciateli stare, io direi lasciateli cuocere nel loro brodo come il polpo. Lasciateli cuocere, perché se sono figli di Dio e se leggono la Bibbia soprattutto, prima o poi comprenderanno che il Dio ci parla, ci rivela questa dolcissima verità della sua scelta sovrana per consolare i nostri cuori e per darci la certezza che niente, nessuno mai potrà strappare dalle sue mani coloro che sono stati amati dal Padre, redenti dal Figlio e rigenerati dallo Spirito Santo. La dottrina che noi dobbiamo trarre qui non è perché ci vantiamo di essere migliori degli altri, lungi da tutto ciò, ma perché noi siamo in una battaglia, siamo in una guerra, siamo in un mondo che ci procura grandi sofferenze, vediamo persone morire, vediamo persone soffrire, noi stessi siamo colpiti dalla sofferenza, noi stessi siamo colpiti dalle tentazioni, noi stessi continuiamo purtroppo a peccare e allora abbiamo bisogno della consolazione. Ricordati quello che Dio ti ha fatto diventare, ricordati che Cristo è risuscitato e che ti risusciterà, ricordati che Cristo tornerà, ricordati che sei un figlio della luce, ricordati che tu sei stato scelto e che Cristo è morto al tuo posto affinché tu non possa mai essere separato da Lui. E se queste cose non vi danno gioia nel cuore, io non so che cosa vi può dare gioia. Se queste cose non vi fanno saltare di gioia, io non so che cosa dovrei farvi. Il Signore è buono e ci consola così. E allora io concludo due o tre parole ancora. Vi rendete conto quale avvertimento c'è qui per coloro che non sono preparati a incontrare il Signore? Ci sono persone che noi amiamo, sono accanto a noi, sono i nostri figli, sono magari alcuni di voi hanno i mariti che non sono credenti, i vostri amici. Sono persone con le quali condividiamo tantissime cose, che amiamo, che però vivono come se Dio non esistesse e vivono come se Cristo non dovesse mai ritornare. Come se non ci fosse un giudizio, come se non ci fosse la resa dei conti. E quando parliamo loro di questa realtà, proprio come la moglie di Cristiano fece, ci prendono per pazzi. C'è un avvertimento per gli impreparati e per gli ipocriti. Per coloro che frequentano le chiese, magari perfino questa chiesa, e però hanno una doppia vita. La domenica mattina sono in mezzo agli altri, cantano, pregano, ascoltano, e poi la domenica sera già, o il lunedì, magari vivono diversamente, vivono come se Dio non esistesse, si confondono in mezzo alla folla. Se sei uno di questi ipocriti, io non ti annuncio il giudizio di Dio, ma ti annuncio l'amore di Dio affinché la tua ipocrisia possa essere deposta. Dio ha amato un ipocrita come me e mi ha salvato. Dio ha amato tante persone tra di noi che hanno vissuto una vita di ipocrisia e di inganno per molto tempo e ci ha trasformati, perché non dovrebbe farlo con te? Deponi le tue armi, getta il tuo cuore tra le braccia di Cristo, vieni a Gesù, cambia vita, cambia vita. Il Signore ti farà un figlio di luce e tu camminerai nella luce. E quello che pensi che è impossibile fare diventerà immediatamente così facile, così semplice. Gesù dice: il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Vieni a Cristo, egli non caccerà nessuno di quelli che vanno a lui. E poi c'è in questo messaggio un avvertimento e un per noi. Dobbiamo esaminarci. Noi professiamo la fede? Come stiamo vivendo la vita di tutti i giorni? Noi siamo tra i fratelli, non siamo della luce, non possiamo dire non ce la faccio, non ci riesco, continuo a cadere. Dio ti ha messo a disposizione lo Spirito Santo, la sua parola, la fratellanza, la preghiera. Ricevi da Lui quella forza di cui hai bisogno ogni giorno per servirlo e per camminare, e cammina come un figlio di luce, come una figlia di luce. Questa è la fonte della nostra consolazione, ciò che Dio ha fatto per noi. Questa mattina pensa, se la morte si sta avvicinando a te, la morte non è invincibile, è già stata vinta, Cristo è risuscitato. Se la sofferenza o la tentazione ti stanno inquietando, hai da Dio gli strumenti per vivere una vita vittoriosamente. Usali, cammina nelle vie di Dio. Chiedi aiuto a chi ti sta accanto, al pastore, alla chiesa. Non si è mai visto nessuno di quelli che hanno chiesto aiuto a Dio essere abbandonati. Perciò questa mattina pensiamo alla grande consolazione del ritorno di Cristo e viviamo nell'attesa del suo ritorno. Chiniamo il capo, fratello.